Sia lodato Gesù Cristo. In sé non è una pagina lunghissima, quella che abbiamo appena sentito proclamare, eppure è di una ricchezza infinita. Proviamo a vederla da vicino. Siamo al capitolo 10° del Vangelo di Marco, i versetti sono dal 17 al 27. Uno corre incontro a Gesù, gli si getta in ginocchio davanti e gli dice: Maestro buono. E qui dobbiamo già fermarci, perché Gesù gli risponde: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Questa è una di quelle precisazioni che troviamo nel Vangelo di Marco che veramente costituisce un po' problema per noi. Cosa vuol dire Gesù? Certo non vuol dire che lui non è buono, lui è buono. Tutte le sue parole, tutti i suoi segni sono espressione della bontà, della fedeltà, della misericordia. Nello stesso tempo però Gesù rivendica solo per Dio Padre il titolo di buono. Perché? Perché lui non è venuto a manifestarsi in modo esplicito, in tutto il suo mistero di bontà, appunto, come figlio di Dio. Ha voluto incarnarsi nascondendosi nella nostra storia. La sua bontà è indiscutibile, anche se poi non è così vero, perché lo manderanno a morire ammazzato come un bestemmiatore. Lo accuseranno durante la vita di essere un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Soprattutto diranno che è un sovversivo perché rifiuta la spiritualità mosaica e quindi la religione. Ma perché Gesù si comporta così? Perché Dio non vuole imporsi. Dio vuole essere solidale con noi fino in fondo, ma aiutare noi a seguire Dio con libertà. Se Gesù si fosse sempre presentato come lo vedono sul Tabor, vi ricordate il giorno della Trasfigurazione, i tre apostoli portati con lui sul monte, vi ricordate, i tre vengono oppressi dal sonno, che nel linguaggio biblico vuol dire che non reggono lo splendore del Verbo eterno di Dio sceso in mezzo a noi. Ecco allora che, a cominciare dalla Chiesa, nessuno è chiamato a farsi riconoscere migliore degli altri per essere discepolo di Cristo. Siamo donne e uomini che camminiamo nella compagnia degli uomini, cioè nella nostra storia, con tutte le nostre fatiche e contraddizioni. E c'è in questo una profonda umiltà da parte di Gesù e da parte nostra. Umiltà vuol dire tenere i piedi per terra. Gli altri non hanno bisogno di vedere il nostro collo storto e magari il bianco degli occhi perché andiamo in estasi, no. Gli altri hanno bisogno di vedere quello che Gesù dice subito dopo al giovane. Da notare che qui dice: un tale gli corse incontro. Da un altro evangelista risulta che quest'uomo è un uomo giovane. Ma comunque, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? E qui sono dolori, perché Gesù prima di tutto cita i comandamenti che riguardano le relazioni tra noi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Se volete, sono i comandamenti dal terzo, no, dal quarto al decimo. E lui risponde che lui questi comandamenti li ha sempre osservati, quindi è un uomo religioso, un uomo osservante, si direbbe, no? E allora Gesù lo guarda con una intensità piena d'amore e gli dice: beh, ti manca una sola cosa, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, vieni e seguimi. Cosa vuol dire questo? Che l'osservanza vera dell'essere, per essere discepoli di Cristo con gli altri, è la condivisione. Non c'è così facile. Troveremo sempre qualcuno più in basso di noi, su cui chinarci e con cui condividere qualcosa. Se le 10 parole di vita date a Mosè sul monte sono l'espressione fondamentale dei buoni comportamenti tra noi, Gesù porta a compimento tutti questi comandamenti dicendo condividi, condividi e condividi. Ma guardate che non dobbiamo guardare lontano, eh? Prima di tutto si tratta di condividere la vita con serenità, senza stare a lamentarsi, senza invidiare chi sta meglio di noi o senza vivere di rimpianti. Condividere è chinarsi prima di tutto sul prossimo, cioè su quelli che abbiamo più vicini, per donare loro quello che ci è possibile donare e quello di cui loro hanno bisogno. E poi condividere è capire che la vita di ognuno di noi è fatta per essere donata agli altri. Allora la vita eterna non la si riceve come conquista. La vita eterna inizia già qui, nella condivisione, faticosa, faticosa. Perché ognuno di noi ha sempre paura di perdere quello che ha e gli sembra sempre di avere meno di quello che avrebbe diritto di avere. Da questo punto di vista a me capita sempre di pensare ai fumetti di Topolino. Quando ero bambino non c'erano tante altre cose, i cinema erano rari, i fumetti invece si divoravano, insomma. Vi ricordate Paperon de Paperoni che tutte le mattine doveva tuffarsi nel suo forziere perché aveva paura di perdere le sue ricchezze? Ecco, il credente è colui che vive la condivisione, come sa, come può, sapendo che Dio pensa sempre a lui. Poi c'è l'ultimo aspetto, gli apostoli non capiscono più niente, perché secondo la mentalità di allora e in parte un po' anche di oggi, quando le cose ci vanno bene, noi pensiamo che il Signore ci stia premiando perché ce lo siamo meritato. Quando le cose ci vanno male, noi mandiamo a quel paese anche il Padre Eterno perché ci sembra che Dio ci castiga e non capiamo quali siano i nostri limiti. E Gesù spiega che no, 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 il regno dei cieli è di chi condivide. E dice anche che qualche volta a noi risulta quasi impossibile. Sì, perché ci sono condivisioni molto faticose. Che cos'è la guerra? All'inizio della messa diceva a me e a voi: non stanchiamoci di pregare la preghiera di intercessione perché le guerre finiscano, e ne abbiamo due che peggiorano ogni giorno di più, è inutile nasconderselo. La guerra è il contrario: non solo non condivido con te, non solo non trovo intesa con te, dividendo i miei beni con i tuoi, cercando il mio bene ma non dimenticando il tuo di bene. Ma la guerra è il desiderio del potere, del dominio e della distruzione dell'altro, il contrario del condividere. Ecco allora che questa pagina è grandiosa, ha bisogno di tanta preghiera, perché è in Dio che impariamo a condividere, che superiamo le guerre e che viviamo già da ora quello che la Trinità Santissima ci insegna. Dio ha voluto che suo Figlio venisse in mezzo a noi, nascondendosi nella nostra natura umana, perché ognuno di noi potesse condividere con Lui la sua salvezza, la sua misericordia, il suo paradiso. Che lo Spirito Santo questo realizzi in me e in voi.